time!
Telecomandati.
La TV, che ami odiare.
Piace la programmazione televisiva estiva, quella del servizio pubblico soprattutto? Ecco la domanda al centro della nostra puntata di oggi. Bentrovati da Antonella Palermo, avete scelto 105 Live, la Radio Vaticana in diretta alle 10.30. Saluto subito al telefono da Torino Alessandra Comazzi, critico televisivo del quotidiano La Stampa. Benvenuta, buongiorno.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, tu che la TV un po' la devi guardare, insomma, è un po' d'obbligo anche d'estate. Per dire la tua su trasmissione personaggi del piccolo schermo, quanto soffri, se soffri?
La devo subire effettivamente, ma no, ma perché ci sono dei programmi buoni in televisione, addirittura d'estate, anche se comunque molto meno, e però la sofferenza è anche dovuta al fatto di doverli sempre cercare, soprattutto dico sulle TV in chiaro, sulle TV generaliste e anche sulla Rai, di doverle sempre cercare con molta determinazione, perché se no non si trova nulla, quindi questa è sofferenza, come dici tu giustamente.
Allora, vogliamo ascoltare insieme subito un po' di voci di gente che Adriana Francesca ha raccolto per noi. Noi vediamo un po'.
Cosa pensi della programmazione estiva?
Che è molto scarsa.
Perché?
Perché c'è ben poco da vedere.
E delle repliche che ne dici?
Alcune che si sono viste in inverno fanno piacere rivederle, altre no.
Pochissimo, sento più la radio che la televisione.
Ma cosa pensa della programmazione televisiva estiva?
Guarda, proprio decadente, soprattutto questi programmi di auditorium, poca cultura nella... cultura vera nella televisione italiana.
E delle continue repliche?
Manca proprio la creatività, vedo poco giustamente perché non mi piace questa comicità un po' volgare, sì.
Guarda la televisione d'estate?
Assolutamente, andare in giro è meglio.
Non c'è niente buono da vedere.
Come mai?
Tante pubblicità stupide, stupide e stupide.
Guarda la televisione d'estate?
Sì che la guardo, telegiornali e dibattiti. Qualche film proprio western di questi e basta, fermetevi.
Ma cosa pensa della programmazione estiva?
Ah, io adesso non lo so perché so 5 giorni e non la vedo. Non saprei dire, vediamo un po' oggi quando l'accendo, quando ci rincontriamo glielo faccio sapere.
Televisione, televisione, io ti chiudo nell'armadio, questa sera sta in castigo perché accenderò la radio.
Radio Vaticana in diretta, Alessandra Comazzi. Allora, c'è ben poco in TV d'estate e soprattutto, diceva una signora, manca la creatività, è vero?
Assolutamente, sono dei veri critici televisivi questi passanti o questi interlocutori che avete trovato, no, ma davvero, ma manca la creatività, se è per quello purtroppo il discorso è generale, manca abbastanza anche d'inverno, perché se ci fanno caso i nostri ascoltatori che come abbiamo visto lo sanno molto bene, la televisione ha veramente, c'è una coazione a ripetere che non dovrebbe essere così spinta in TV, ma perché? Perché effettivamente ci si riallaccia di nuovo al discorso dei tuoi intervistati, c'è il dominio vero è quello della pubblicità. Siccome i pubblicitari trattano il pubblico, trattano gli spettatori come dei clienti, consentono in pratica con i loro investimenti di realizzare i programmi, ma gli investimenti ovviamente devono essere mirati, vanno sul sicuro, andando sul sicuro vogliono che vadano in onda sempre gli stessi programmi già consolidati, e tutto questo è un circolo vizioso, fa sì che non si alimenti la creatività, che pure esisterebbe, perché non è che le idee non ci siano, ci sono, soltanto che è molto difficile in questo periodo realizzarle, figuriamoci poi d'estate. Dove trionfano le repliche, giustamente, e questi programmi della Proloco, sai, questi premi, queste serate a tema fatte soltanto, ancora una volta, perché lo sponsor, cioè il comune, paga la RAI che vada lì a fare i suoi servizi, e vanno in onda i programmi. E la RAI è percepita come la TV di Stato che dovrebbe offrire un servizio pubblico, quindi la gente si arrabbia molto di più con la RAI che con le TV private.
Esatto. Ecco, poca cultura vera, diceva un'altra signora.
Certo.
Per te è possibile trasmettere cultura vera, diciamo tra virgolette, sì, senza che questa sia sinonimo di ambienti,
sì, di noia,
ragnatelosi, di sonnifero, di appunto,
certo,
sfacciati spot alle proloco e basta, come dicevi?
Certo, certo che è possibile, sì, certo che è assolutamente possibile ed è anche dimostrato. Ora, per quanto riguarda la scienza, magari non sempre quello che dice può essere del tutto condiviso da chi se ne intende, dagli scienziati, tutto quello che si vuole, però prendiamo il quark, il super quark di Piero Angela. Si va in onda, ecco, è uno dei pochi programmi che va in onda anche d'estate e fa divulgazione. Io credo che la parola divulgazione, che viene quasi ormai percepita come una parola brutta, come una parolaccia, come non lo è, non è che bisogna por mano alla pistola, non solo alla parola cultura, ma anche alla parola divulgazione, ed è possibile farla. Sarebbe possibile, e ci sono delle praterie sconfinate che in effetti stanno occupando i canali tematici, per i quali a questo punto sempre più persone cominciano a pagare volentieri un piccolo canone, perché almeno poi gli fanno vedere qualcosa. Allora, la storia, la musica, il teatro, la danza, l'arte, l'architettura, ci sono veramente dei terreni da praticare che si possono appunto divulgare con piacere, che guarda, nel momento in cui se ne accorgeranno e si riscuoteranno, che non è che soltanto prendi un'opera teatrale e la devi fare delle riprese tradizionali e mandarle in onda così, ci sarebbe il modo per spiegarla, per raccontarla, pensa alla musica classica, quello che si potrebbe fare per far piacere queste cose, e non è assolutamente possibilissimo, perché non a caso il teatro di scena, le performing arts, come dicono gli americani, in questo periodo stanno andando fortissimo.
Tra l'altro è proprio notizia di questi giorni che un grande attore e regista del teatro italiano, Gabriele Lavia, è entrato a far parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, proprio per monitorare la qualità televisiva,
la qualità,
e magari promuovere anche generi come quelli legati al teatro e alla cultura in genere nell'ambito del piccolo schermo. Chissà che non ne verrà qualcosa di buono. Ma insomma, è giusto che il servizio pubblico trasmetta le repliche d'estate? Ecco, questa proprio come domanda,
certo,
generale.
E, infatti, guarda, la provocazione di molti lettori, proprio che hanno inviato, che inviano mail per proteste, chissà quante ne riceve la RAI, che però nella sua maestà le ignora. Le ignora, si vede nei fatti, dice: ah sì, la RAI ci manda le repliche per 4 mesi e noi paghiamo il canone RAI decurtato dei 4 mesi corrispondenti, oppure altri dicono: e noi gli mandiamo la fotocopia delle banconote. Sono ovviamente provocazioni, però è così, oddio, anche se certe repliche, io lo dico sempre, lo sostengo, sono meglio di certi programmi di prima serata. Tu prendi l'ennesima replica di un buon film, diceva un intervistato, certi western li guardo, quando mai rivedi John Wayne? Siccome tra le cose che hanno abbandonato c'è tutto il cinema organizzato in cicli, diciamo, per cui certe cose non le vedi più e le vedi d'estate. Sono meglio certe repliche di certi reality dell'inverno, è vero, però il punto sarebbe fare dei programmi adatti all'estate d'estate, non è che d'estate appunto la radio chiude, ma la fa e si fanno programmi diversi, i quotidiani si adeguano.
E infatti Baudo usa a questo proposito questa metafora, e tra l'altro lo fa proprio nel numero di ieri sulla Stampa, accanto al tuo articolo: fare la TV estiva che si fa oggi vuol dire affrontare il mese d'agosto mettendosi vestiti d'inverno con qualche buco qua e là per prendere aria. Insomma, non sarebbe proprio così, che si
no, però i vestiti leggeri, gli abiti di lino esistono. No, no? Gli abiti di cotone leggero, i colori chiari, le tinte pastello, tanto adatte all'estate, ci sono, esistono in natura, e quindi questa metafora si può proficuamente spostare in TV, ma appunto lo dimostra la radio. Che fa la radio? Chiude? No, ci sono altri programmi che tengono compagnia, di intrattenimento, sono una delizia. Quando attacchi la radio, che vai per strada, e giri, ci sono veramente delle cose carine, e perché non deve accadere anche in TV? Perché no? Perché la gente non la guarda, invece la gente la guarda. Oltretutto ci sono meno soldi, c'è meno denaro, si va meno in vacanza, la villeggiatura lunga non esiste più, e quindi la gente a casa, le persone sono a casa, accenderebbero la tele.
E infatti Pippo Baudo dice la TV bella si può avere dialogando per esempio con la gente come fanno in radio.
E certo,
potrebbe
certo
essere un'idea.
Ma idee ce ne sono, è che non hanno la forza, il coraggio, la voglia, ogni novità, tu sai, è un rischio.
Certo.
No, ha in sé il rischio il rischio anche che non venga immediatamente colta, perché un'altra caratteristica che la RAI, servizio pubblico, non per fare sembra di dire dei luoghi comuni, ma è così, dovrebbe fare, è avere il coraggio, la forza di investire sui programmi, non necessariamente un programma buono va bene subito, ma tu devi dargli il tempo di consolidarsi e di creare affetto, se ci credi. In qualcuno potrebbero credere qualche volta e non spazzare via subito tutto o emettere solo i reality.
Aldo Grasso, a proposito della TV degli anni 50 e 60, diceva: è vero che da un lato aveva il limite di avere poca informazione, di essere troppo poco aperta, però di bello aveva il seme della scoperta. Ecco, quello
sì
che dicevi anche tu, era come un fiore che stava sbocciando,
certo,
aveva la capacità di stupire e meravigliare continuamente lo spettatore, era vulcanica, un'autorità che non ha mai più recuperato.
Certo. Sì, perché adesso una cosa che la televisione, noi stiamo, secondo me, nonostante si parli molto di TV, noi potremmo individuare tre grandi fasi che ha attraversato la televisione dalle sue origini. La fase della TV educativa, quando appunto si pensava che il mezzo avesse dei compiti istituzionali di alfabetizzare il paese, cosa che infatti poi alla fine è abbastanza avvenuto, l'uniformità della lingua, sappiamo che quanta importanza ha avuto la TV per realizzarla. Poi la TV positiva, sai, quando la RAI ha perso il monopolio, sono arrivate le TV private e quindi c'era bisogno di farsi sentire, di urlare perché la gente non cambiasse canale, e adesso siamo comunque in una fase riduttiva della TV. La TV è piccola, è insignificante e il pubblico ha imparato a diffidarne, secondo me.
Renzo Arbore sta cercando nuove idee per tornare sul piccolo schermo.
Sì.
Farà sempre una televisione di nicchia, probabilmente bisogna
meno
che
ce siamo, ne meglio siamo, come dice.
Ecco, bisogna che ce ne siano diversi di Renzo Arbore, Fiorello, insomma, per anche innalzare il livello dell'intrattenimento televisivo, no?
Però vedi che anche loro, giustamente, che si sanno amministrare, oltretutto, non sono sempre in TV, e sanno
se
bene.
Se ne guardiano bene.
Certo, e Fiorello fa la radio, compare qualche volta in TV, si fa desiderare. Lo stesso Arbore ha detto una volta a me, qualche tempo fa che l'avevo intervistato, che la televisione, cioè che un programma come quelli della notte, che era di nicchia, che era seguito relativamente poco, ma che fece scuola, scoprì talenti, ne fece di tutti i colori, ce lo ricordiamo tutti come una pietra miliare, eccetera, eccetera, adesso in questa televisione sarebbe impossibile. Lui dice: io proprio, non uno qualunque, io non potrei ora realizzare e fare adesso quelli della notte, perché vorrebbero subito i numeri, vorrebbero subito i riscontri, vorrebbero subito questo, quello e quell'altro, non si fiderebbero di tutte queste novità, non lo potrei più fare. E infatti per fare un programma l'ha fatto alle 2 di notte, poi potevano anche mandarglielo in onda magari alle 11:30, non proprio alle 3, però comunque la nicchia ha dovuto fare, perché lì la nicchia dà libertà, e infatti i programmi migliori in TV, è risaputo, sono da mezzanotte in avanti, come se le persone stessero, potessero stare tutta la notte a guardare la tele, chi se ne frega del lavoro.
Qualcuno dice che il problema, che non è così semplice da spazzar via, è che la creatività autorale manca nella TV generalista per via dell'enorme inerzia di un sistema pubblico in cui c'è troppo frequente cambio di vertici che impedisce di applicare qualsiasi strategia di radicale cambiamento e di lungo respiro. Sei d'accordo?
Questo è anche vero, certo. Nel momento in cui a ogni cambio di governo e non solo cambia la dirigenza della RAI, è chiaro che nessuno è in grado di portare avanti un vero programma, tant'è vero che la RAI 3, dove da un po' di anni da un po' di anni è diretta da Paolo Ruffini, è la rete che riesce a, con fatica, perché anche Ruffini fa fatica a uscire dalla dittatura della pubblicità, eccetera, però comunque si riesce a provare a realizzare un programma con un'idea in testa, cioè informazione, cioè qualche novità, che poi sai, alla fine ormai siamo ridotti a chiedere poco, un po' di novità, un programma nuovo, un po' di intelligenza.
Sembra che quelli troppo esigenti siamo noi, insomma, quelli che appunto la TV vorrebbero anche vederla, insomma.
È colpa nostra che vogliamo vedere la TV e non, certo, non girare continuamente, non può dover andare a vedere, allora vado a vedere un bel, allora vado a vedere un telefilm, perché guardo il Dottor House e almeno mi diverto.
Ecco, tra l'altro il telefilm sembra effettivamente un genere che stia riscontrando molto successo, forse quello che fa un po' da traino a quel po' di successo che la televisione sta ottenendo.
Infatti, esattamente, e anche perché comunque i telefilm sono, sì, la fiction in generale, però comunque i maestri della fiction, dei racconti sceneggiati restano gli americani, perché hanno questa velocità che noi non abbiamo, perché un altro problema della fiction nostra, degli sceneggiati nostri, sono i tempi, sono i ritmi.
Sì.
Che sono molto più blandi, molto più laschi, eccetera. E invece i lavori americani sono condensati, anche perché un altro problema grosso, veramente importante della nostra televisione, estate e inverno, naturalmente d'inverno si nota di più, ed è veramente un'anomalia italiana, un'altra delle anomalie italiane, perché accade solo da noi, è la lunghezza delle prime serate. Su una parte nel mondo le prime serate cominciano alle 8:30, 9, durano 3-4 ore. Non esiste la prima serata, per dire, negli Stati Uniti, che la sapranno fare la tele, anche lì, indipendentemente da ogni ideologia, è un dato di fatto, un'ora, un programma, uno show di prima serata dura un'ora e poi via, come succedeva anche in Italia.
Anche perché questo va a discapito sia della prima, sia della seconda che terza serata, che poi non esistono di fatto più.
C'è stato, certo, tutto uno spostamento in avanti, per cui la seconda serata che doveva cominciare, che dovrebbe cominciare verso le 10:30, 11 per fare della sperimentazione, ma della sperimentazione non a notte fonda, quindi visibile e fruibile dal pubblico, è stata brutalmente fatta slittare a dopo mezzanotte. E chiaramente tra le 10:30 e mezzanotte c'è una bella differenza, Però anche lì bisogna ammortizzare i costi, per cui i programmi si dilatano. Ma faccio solo un esempio banale, Ballando con le Stelle, no? Quel programma di ballo condotto da Milly Carlucci, che è un format, non mi ricordo più, mi sembra inglese o francese, deve essere inglese, bene, in Inghilterra dura veramente, il format dura 60 minuti, 55 minuti, un'oretta, la solita oretta, e non, quindi non devono dilatare come accade da noi, per cui ne scapita anche il lavoro artistico, se vogliamo. Infatti i conduttori sono i primi a dire ormai fateci stringere.
Certo, fateci respirare, altrimenti il programma risulta anche un po' slabrato
bisogna... ne discapita anche l'artista. Infatti tu giustamente citavi prima Fiorello. Ricorderai che Fiorello nel suo ultimo show, che durava, perché lo facevano durare all'infinito per motivi di share, compariva alla fine con il berretto da notte e il pigiamino dentro un letto.
Certo.
E che era ovviamente un segno ironico di dire: ragazzi, andiamo a dormire tutti, me compreso.
Minoli, direttore di rete, si parla di lui come possibile nuovo direttore di Rai 1.
Minoli è un altro caso strano, un'altra anomalia della Rai, perché effettivamente è un uomo che di televisione ci capisce senz'altro.
Che ha scovato molti talenti, ha inventato molti programmi.
Aveva il coraggio dell'innovazione, fa questa storia, i programmi di storia che piacciono tantissimo, giustamente mandati verso le 8:00, fa la sua rete Rai Educational, che è molto buona, che spesso è una delle poche scelte della TV anche estiva, quindi ha già diretto reti, quindi secondo me è un mestiere che sa fare molto. Poi la politica l'ha allontanato, lui aveva inventato Mixer ed è ancora una delle persone che sta pagando per essere stato alleato o vicino a Craxi, ecco, perché la politica chiaramente condiziona davvero molto le faccende Rai.
Chissà, magari potrà portare una ventata di rinnovamento.
Ma lui sarebbe in grado, assolutamente, speriamo, se lo fanno. E poi scusami, posso dire ancora una cosa legata alle interviste? La pubblicità. Insistevano giustamente molto i vostri intervistati sulla pubblicità, che è un'altra cosa, è terribile. Il pubblico ormai si sente che è non solo considerato non spettatore ma cliente e basta, ma si sente preso in giro, basta, troppe interruzioni, la pubblicità è brutta, le donne sono troppo nude alla TV italiana, scusa, anche
no,
questo.
No, ma era quello che appunto i nostri intervistati denunciavano, cioè questa comicità troppo volgare, una pubblicità stupida, ripetuto addirittura 3 volte, insomma.
Ma certo, 3 volte nello stesso blocco pubblicitario, comincia con una pubblicità e finisce con la stessa. Ma io penso che sia controproducente, e non lo penso solo io. Cito la frase di un cosiddetto guru della comunicazione americana, che è Nicholas Negroponte,
certo,
che è uno studioso del MIT, il Metropolitan,
certo,
il Massachusetts
Institute of Technology,
esatto. E Negroponte dice che quando, fa l'esempio della Coca-Cola, quando la Coca-Cola si accorgerà di tutti i soldi che ha buttato in pubblicità, comunque sarà troppo tardi perché non li recupererà più. Lui, che studia la comunicazione, dice effettivamente che ci arriverà un momento in cui i pubblicitari si renderanno conto che stanno spendendo dei soldi a vuoto.
Ma forse se ne stanno già rendendo conto, perché pare che ci sia un'inversione di rotta degli stessi pubblicitari, basta investimenti in programmi livellati al basso, era proprio
Brava,
il titolo
certo.
di un quotidiano certo. di qualche mese fa, insomma,
sì.
quindi è relativamente
sì.
recente se vogliamo parlare di questi argomenti. Siamo troppo malati di reality, è vero o no? Perché pare che sia vero, ma poi continuano a produrne.
Ma infatti nell'ultimo anno ce n'erano tanti.
Siamo un po' schizofrenici, eh?
Eh sì, e non sono andati molto bene. Ti ricordi che ne hanno abolito quello con Alba Parietti, il Sulselvaggio
West.
Sì,
ma anche Circus, insomma, diversi.
Circus, non sono andati bene, quindi vedremo se la prossima stagione ne riprodurrà altrettanti. E in reality è una formula che comunque garantisce uno zoccolo duro di spettatori, fino a un certo punto, perché se poi non raggiungono i cosiddetti obiettivi di ascolto, li aboliscono ugualmente. Ecco, e anche questo, il fatto, non tanto che aboliscano i reality, per me se non li mettessero nemmeno sarebbe ancora meglio, però per esempio un problema, riallacciandoci al discorso che facevi prima tu della fiction, è anche molto spesso nei palinsesti italiani trattano la fiction come un tappabuchi, adesso lo fanno un pochino meno, però fino a poco tempo fa prendevano una serie di puntate di un telefilm, lo mandavano in onda, poi lo sospendevano senza avvertire, senza che la serie fosse finita, e questa è una cosa che manda in bestia le persone normali, i veri utenti, in un modo pazzesco, non riuscire a saperci, ma adesso come va a finire? Perché hai cominciato un programma e lo sospendi? Ecco.
Ma è vero, perché in effetti la TV di oggi è quasi esclusivamente considerata come ore e ore di palinsesto da riempire, come dicevi tu, no?
Certo.
E allora effettivamente lì manca l'occhio attento alla novità, credo.
Eh sì, perché butti dentro, devi soltanto riempire e non tanto fare, anche questo è una cosa significativa secondo me, non tanto piacere, ma arginare la concorrenza.
Certo.
Questa è un'altra cosa di cui tenere conto, sai, devi arginare la concorrenza e quindi c'è un livellamento continuo da parte dei pubblicitari a sparare nel mucchio e da parte dei direttori di rete a non lanciarsi mai in niente, per cui il presunto spettatore dica ma cos'è sta roba, no, allora vado a vedere, per dire, il reality che tanto so cos'è dall'altra parte, il terrore, il telecomando, la vera rivoluzione, insomma, la vera rivoluzione delle TV dalle origini ai giorni nostri è stata l'invenzione del telecomando, ecco, perché quando ci si doveva alzare dalla poltrona per andare a cambiare canale era già diverso.
E poi stiamo attenti perché pare che, insomma, in Nigeria un reality show estremo sia stato sospeso proprio in seguito alla
sì?
morte per annegamento di uno dei concorrenti durante i preparativi della gara di sopravvivenza, insomma, qui
sì.
siamo veramente appunto ad una soglia preoccupante.
Poi immagino, figurati, nei nostri quiz, che so, i soliti ignoti ha come primo premio 250.000 euro, cultura moderna 500.000 euro, sono quelle cifre lì. Questi poveri nigeriani avrebbero vinto 28, il vincitore vinceva 28.000 euro, una Jeep e dei buoni per acquistare dei vestiti. Quindi un format di un reality al stile Isola dei Famosi o La Talpa, adattato a uno stato come la Nigeria, che purtroppo è povero, insomma, comincia a diventare davvero, davvero pericoloso. Tant'è vero che quel ragazzo lì, poi magari è morto perché, poveretto, gli ha avuto un infarto e gli sarebbe venuto comunque, ma non abbiamo mai le controprove.
Siamo quasi in chiusura, mi veniva in mente una cosa che ho letto qualche giorno fa a proposito di chi partecipa ai game show, che anche quelli stanno un po' proliferando, e tra l'altro Fabrizio Frizzi sta ottenendo moltissimo successo con un programma, I soliti ignoti, che effettivamente si basa molto anche su questo pregiudizio, no? Che la gente può avere nel guardare persone sconosciute, nell'inventarsi cosa possano essere nella vita, ma insomma pare che statisticamente parlando le persone che partecipano a questi game show siano tutti belli, cioè siano delle persone forse davvero selezionate apposta, perché risultano estremamente attraenti, sia che si parli di donne sia che si parli di uomini. Insomma, mi chiedo un po' veramente, no, se queste trasmissioni possano rappresentare la realtà del nostro paese.
No, assolutamente, però ecco, scusami, in questo mi permetto di dissentire un poco, cioè,
prego.
Secondo me il fatto che in un game show loro selezionino, vengano selezionati i concorrenti anche in base alle loro caratteristiche estetiche, se parliamo di un programma a quiz, quindi di un programma leggero che ha quel canone lì,
sì,
secondo me è legittimo. Non lo è più nel momento in cui nel programma di quiz tu ci metti, se ce le metti, sei ballerine col sedere di fuori.
Certo.
Questo è. Cioè, io capisco scegliere il concorrente gradevole d'aspetto, ma non capisco più l'appoggio di una ragazza in quel momento irrilevante, che lavori col bikini. Ecco,
certo.
Questo è.
Allora, siamo in chiusura. Da dove, in sintesi, bisogna ripartire per salvare il salvabile?
Per salvare il salvabile bisogna partire dalle richieste, dal buon senso. È brutto dire buon senso, si può dire buon senso,
ma
non
pare,
è una parolaccia, non è come divulgazione.
Esatto.
Dal buon senso del pubblico, che vorrebbe programmi che gli fanno imparare qualcosa. Ecco, secondo me un minimo di imparare, informare, intrattenere e educare. Questi sarebbero tre buoni verbi di partenza.
E infatti una delle persone che la stampa ha intervistato a questo proposito diceva proprio questo: a me non importa nulla del canone, vorrei solo ridere, piangere, pensare.
Sì, infatti.
Grazie ad Alessandra Comazzi, critico televisivo del quotidiano La Stampa, per essere stata con noi. A risentirci, buona estate.
Estate, viva la radio.
Viva la radio, è vero. A presto.
A presto, grazie.
Ritroverete questa trasmissione sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Da Antonella Palermo è tutto. Fra un paio di minuti un flash news in lingua inglese. Continuate a seguire la Radio Vaticana in diretta.